Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blu e Tu. Io sono Elisa Barion e questa è una nuova puntata di Database. Il 21 gennaio 1921 a Livorno nacque il Partito Comunista Italiano. In occasione di questa ricorrenza, Radio Blu e Tu ha voluto approfondire e ricordare il ruolo rivestito dal PC in Polesine, ma non solo. Parlare di PC ormai vuol dire parlare di storia, perché sono passati quasi 32 anni dalla caduta del muro di Berlino, che è stato uno spartiacque della storia contemporanea. Parlare del PC però non può non voler dire parlare di politica, di un modo di fare politica, di un modo di intendere la politica. Una politica diversa da quella di oggi, definita post-ideologica e quindi esattamente l'opposto di quello che era il PC, fondato proprio su un'ideologia potente, fortissima e in grado di muovere masse e di indicare una strada, un cammino, un percorso. Il PC, come grande partito di massa, è stato proprio questo, un cammino che si è interrotto bruscamente, come una scala che crolla a causa di un improvviso terremoto. Il modo migliore, quindi, per cercare di raccontare oggi quello che era il PC è attraverso una raccolta di voci, di testimonianze, di riflessioni, partendo da chi nelle fila del PC è cresciuto, ha militato, fino a rappresentare il Polesine comunista in Parlamento, come Elio Sandreini, senatore, Ivana Pellegatti, deputata prima e senatrice poi, Lucia Cominato, deputata, ma anche chi lo ha vissuto e rappresentato a livello prettamente locale, come Luigi Frezzato, Danilo Stoppa e Giancarlo Chinaglia, e come Flavio Zanonato, seppur quest'ultimo sulla sponda padovana, ma avendo da sempre un profondo legame con il Polesine. Lasciamo quindi la parola ai protagonisti di questa puntata. Elio Sandreini, senatore. Qual è il significato che ha per lei questa esperienza?
Beh, da ragazzo fino a 67 anni sono stato nel PC e le sue diramazioni, quindi una vita, insomma, si identifica con la vita, non è una roba aggiunta.
E per questo le chiedo quali sono gli aspetti e i ricordi che hanno caratterizzato significativamente questa esperienza, sia in chiave PC che appunto nelle diramazioni che sono...
Beh, nella mia vita è un po' assurda l'iscrizione, nel senso che mi sono iscritto nel 57, quando la maggior parte degli intellettuali, e non solo, degli intellettuali perché uscivano sui giornali le lettere di Calvino, di Vittorini, insomma, gli intellettuali uscivano e io che non ero intellettuale, ero solo uno studente, assieme a uno o due amici a Ravenna entrambi. Tra i più adulti che fece questa assurda inversione di marcia ci fu un architetto, per il resto professori che uscivano, avvocati che uscivano, scrittori, registi. Fu la cosa più drammatica, quasi un incubo per tutta quella generazione. E il 56, l'invasione dell'Ungheria, il 20° congresso, insomma, per chi l'ha vissuta è stato un'impronta indelebile per tutta la vita, quasi un senso di colpa, anche chi non aveva colpa ovviamente. Dopo tutte le esperienze giovanili, soprattutto c'era il senso del progresso, il senso di essere nella storia. Era alla fine degli anni 50 e primi anni 60 c'erano i movimenti di liberazione nazionale, la guerra d'Algeria. Mi ricordo che attraversammo tutta Ravenna di scritte, le scuole, a favore del fronte di liberazione nazionale, la liberazione del Congo, cioè la liberazione del colonialismo. Fu un fatto che oggi un giovane non può neanche immaginare.
Certo.
Per cui essere comunista voleva dire tutte queste cose, essere contro la censura, essere per l'eguaglianza sociale, insomma l'eguaglianza giuridica, l'eguaglianza sociale, e contro l'invadenza clericale, che anche questo un giovane oggi non sa cosa vuol dire. Allora la Chiesa era uno strapotere che veniva dal concordato e lo esercitava tutto. Non esisteva la Democrazia Cristiana senza la parrocchia, non esisteva leader deputato democristiano senza che il vescovo l'avesse scelto, esisteva l'elenco dei libri proibiti, l'elenco dei film proibiti, la guerra ai locali da ballo. Cioè essere religiosi, cattolici, praticanti, era un'avventura anche quella, in cui la libertà degli individui era ridotta al minimo e soprattutto l'invadenza era totale.
Avanti, oh popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti, oh popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il socialismo e la libertà.
Ivana Pellegatti, deputata prima e senatrice poi.
La mia storia con il Partito Comunista e nel Partito Comunista inizia negli anni 70, per essere precisi nel 74, quando abbiamo occupato la fabbrica dove lavoravo perché c'erano dei licenziamenti in corso. E quindi è nata sostanzialmente da una lotta di fabbrica che è durata 40 giorni, siamo riusciti a respingere i licenziamenti e io sono uscita da quell'occupazione, dalla fabbrica, e ho salito le scale della sezione del PC e mi sono iscritta al Partito Comunista. Mi sono iscritta e da allora non sono mai stata una semplice iscritta, ho iniziato proprio come militante, quindi ho fatto le campagne del tesseramento, la diffusione dell'unità, le campagne elettorali, mi sono forgiata nelle cucine delle feste dell'unità. Ho fatto sostanzialmente tutto il tragitto che un militante di base faceva in quel periodo. Partendo da un dato, che bisogna capire che cos'era il Partito Comunista. Il Partito Comunista era una forza politica che svolgeva un ruolo molto importante nella società. La mia formazione politica, come le dicevo, che è una formazione di una lavoratrice, un'ex operaia, ero quello che allora veniva definito nel partito un quadro operaio. Sì. Ecco, io ho fatto la mia formazione politica proprio nella sezione, con la discussione nella sezione, dove ti formavano non solo politicamente ma anche a svolgere un ruolo nella vita democratica del paese. Sì. E nelle sezioni c'era lo stimolo a crescere anche culturalmente. Io ero, come le ho detto, un'operaia, ma non ho mai avuto, non mi sono mai sentita a disagio nella sezione con compagni e compagni che culturalmente erano più elevati di me. Poi sì, bisogna partire da un dato importante, che qui nella mia sezione c'erano compagni che avevano un ruolo importante nella direzione provinciale e quindi le discussioni politiche erano sicuramente di un livello molto elevato. Comunque sì, lo stimolo a crescere anche culturalmente era forte se uno partecipava pienamente alla vita politica. Quindi questa è stata un po' l'esperienza di base. Da lì è iniziato per me un percorso importante. Mi ricordo che sono stata eletta come delegata della Federazione di Rovigo al Congresso Nazionale del Partito Comunista. Sì. E la mia presenza in quel congresso era molto, molto viva, perché non abbandonavo quasi mai il mio posto, mi piaceva sentire, ascoltare i dirigenti del partito, imparare, ecco, questa era la mia volontà, era quella di imparare e di capire che la politica poteva svolgere un ruolo importante nella società e che il Partito Comunista mi dava l'opportunità di essere protagonista della vita politica, della liberazione di masse popolari, di riscatto sociale, ecco, di riscatto sociale, che non era solo per me, ma voglio dire era per l'insieme di un popolo che credeva nella lotta, credeva in quello che faceva. Poi c'è il dato drammatico, almeno per me, del Partito Comunista, ed è quel 7 giugno dell'84, la morte di Enrico Berlinguer. Io ero a Padova, ero lì appoggiata alle transenne in quel comizio che noi volevamo sentire, come posso dire, nel rapporto che il segretario del partito aveva con i suoi militanti. Volevamo portare il nostro sostegno dopo i fischi di Verona al congresso del Partito Socialista, sentivamo la necessità di essere presenti, ed è stata invece una serata drammatica che ha poi portato a una ferita profonda nel popolo comunista, fra i lavoratori, fra quelli che militavano nel partito, perché la morte di Enrico Berlinguer, almeno per me, è stata drammatica.
Libera bandiera, splende il sole dell'avvenire, nelle pene dell'insulto ci stringemo in mutuo patto, la gran causa del riscatto, nessun di noi vorrà tradire, la gran causa del riscatto, nessun di noi.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Lucia Cominato, deputata.
Beh, se devo dire una cosa, prima di tutto io lo devo alla mia famiglia. Tenga conto che io sono nata in una famiglia di gente che lavorava in proprio, erano contadini, poi erano fatti commercianti un po' in questo. E quindi una famiglia che ha vissuto, per esempio, l'immigrazione, perché mia nonna è stata immigrata a 15 anni in Brasile, mio padre è nato là, ne ha avuto di tutti i colori, quindi sono stata educata in un certo modo. Quindi il mio entrare nel, diciamo, Partito Comunista era proprio, diciamo, lo sbocco naturale di quella che era l'evoluzione anche della mia famiglia, che aveva vissuto, come ho detto, l'emigrazione, aveva vissuto tutto il periodo del fascismo, io me lo ricordo, le cose che sono successe, parecchie cose, le umiliazioni, eccetera, eccetera, per cui è stato uno sbocco naturale andare a vivere nel Partito Comunista.
Sì.
Per gli ideali che almeno mi avevano educato nella famiglia. Una famiglia dove, per esempio, il rispetto fra di noi,
sì,
la collaborazione, l'aiuto, la diversità è sempre stata una cosa naturale. Quindi io ho trovato nel Partito Comunista, per me il Partito Comunista è stato una scuola di vita anche,
sì,
perché mi sono confrontata. D'altra parte ci sono stati in modo anomalo, perché io non è che ho lavorato e ho dato la mia attività sempre nel Partito Comunista. Io ho iniziato la mia attività nell'Unione Donne Italiane.
Sì.
Quindi era un'associazione dove c'erano donne di tutte le idee. perché c'erano i socialdemocratici, c'erano le comuniste, ma c'erano le repubblicane, c'erano delle persone che non avevano nessuna, anche idea, non erano iscritte a nessun partito, era un'associazione aperta.
Certo.
E noi ci siamo lavorato lì. Io ho sempre fatto attività nella gran parte della mia vita a contatto con la gente e con gente di altre, anche di altre idee politiche, però nel rispetto, discutendo sempre sui problemi, avendo presente chi era entrata nel Partito Comunista con l'idea, perché appunto volevo, per esempio, che la scuola fosse per tutti, che non ci fosse disuguaglianza, che ci fosse più rispetto verso chi aveva meno. Era una cosa normale che mi era stata inculcata, diciamo,
sì,
da mia nonna, che mi mandava ogni sera a vedere nelle case di 3-4 persone anziane se stavano bene, se avevano bisogno di qualche cosa. Allora era il volontariato, che non era certamente riconosciuto, ma era un volontariato vero.
Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone, lo sai, cederà. Se invece vince perché i cromeri gli danno la forza che lui non ha.
Luigi Frezzotto.
Io provengo da una famiglia di antiche tradizioni socialiste. Da giovane ho scelto di iscrivermi ai Giovani Comunisti e dal 1959 dai Giovani Comunisti, poi successivamente al PC, sono sempre stato iscritto al Partito Comunista. Nel 1963 lavoravo nei grandi alberghi, mi stavo preparando per andare in Inghilterra per perfezionare l'inglese, quando Pirani, che allora era segretario della CGIL, mi chiese di dire se volevo impegnarmi nella CGIL. Non ho capito perché, ho detto di sì e in pratica ho dedicato la mia vita nella CGIL e l'impegno politico nel PC. Quindi vorrei dire che sostanzialmente ho cambiato tutte le mie aspirazioni iniziali per dedicarmi interamente alla politica.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Danilo Stupa.
Questo anniversario per me è una data storica importantissima.
Sì.
Non solo per il paese, ma anche per la mia vita, perché io sono nato, diciamo, nel 1940, ho vissuto da bambino gli anni della guerra e mi sono iscritto al PC, prima alla Federazione Giovanile Comunista.
Sì.
Nel 1956, a 16 anni, e poi nel 1957 mi hanno nominato segretario di una sezione di Donzella, e quindi mi hanno inserito nel comitato direttivo del partito con la doppia tessera, sia quella dei giovani che quella del partito.
Sì.
Quindi io ho iniziato da lì, e siccome che ero convinto che per fare politica si doveva studiare e si doveva far sul serio, un po' più che in questi anni, e mi hanno mandato alla scuola di partito, alle Fratocchie a Roma.
Sì.
E quindi Io la domenica leggevo, diffondevo l'unità, perché una sezione come la nostra era importante, a Donzella, Porto Tolle, con le grandi lotte per la sicurezza idraulica, e ogni anno c'era una frazione che era alluvionata, e sia le grandi lotte dei braccianti, che allora c'era lo scontro frontale tra la grossa proprietà terriera e i braccianti che vivevano in condizioni miserevoli. Bene, allora il partito veniva da Rovigo con una macchina con 4-5 dirigenti, e facevano il giro di tutte le frazioni una volta, due volte alla settimana, per costruire la base del partito, per farli crescere sul piano culturale, perché c'erano molti analfabeti, non c'era scuole, eccetera. E quindi per me quel periodo è stato un periodo di formazione, che poi, quando sono stato un po' più grande, mi sono messo a disposizione del partito. A 25 anni, nel 1965, mi hanno fatto fare il vice sindaco,
sì,
poi il segretario provinciale, e quindi ho vissuto ancora oggi, diciamo, tutti i movimenti, però ho visto un decadere dei valori del PC. Ecco, è per questo che ricordo quel periodo con molta serietà e con molto rammarico, anche perché avevamo dei valori ben diversi. Si privilegiava i contenuti, la solidarietà, le lotte per i lavoratori, per i ceti medi, perché ci hanno insegnato anche in quel periodo che non era sufficiente solo i braccianti, che non erano sufficienti solo i lavoratori, ma che avevamo bisogno di una politica di alleanze,
sì,
ma non a tutti i costi. Si doveva puntare soprattutto alla conquista dei comuni, delle province. Allora le regioni non c'erano, e si preferivamo restare all'opposizione a Roma per combattere la grossa borghesia, ma portavamo con noi in avanti così milioni di lavoratori, milioni di popolo, quello che oggi purtroppo dobbiamo constatare che non ci sono più.
Bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera nera la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no!
Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no!
Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Bandiera bianca la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo dell'ignoranza, bandiera bianca la vogliamo,
no!
Perché è il simbolo dell'ignoranza, bandiera bianca la vogliamo,
no!
Bandiera rossa la vogliamo,
sì!
Bandiera rossa la vogliamo,
sì!
Perché è il simbolo della riscossa, bandiera rossa la vogliamo,
sì.
Perché è il simbolo della riscossa, bandiera rossa la vogliamo,
sì.
Giancarlo Chinaglia.
Ma io sono entrato nel PC provenendo da una famiglia comunista. Mio padre era dirigente sindacale. E tra l'altro fondò la CNA Rovigo, quindi direi che partivo da una esperienza familiare che fin da bambino mi aveva cullato, se così si può dire, nell'ambito del movimento operaio, della sinistra e quindi del Partito Comunista.
Sì.
E quindi quelle esperienze, direi, giovanili, perché nel PC mi iscrissi a 18 anni, ma nella federazione giovanile del PC ero già iscritto a 13-14 anni.
Ok, Quindi è cresciuto a pane e politica, in pratica.
Quindi, certo, sono cresciuto a pane e politica. E ho fatto questa premessa per dire che poi a 18 anni cominciai la mia prima esperienza di impegno nella politica totalizzante, proprio totalizzante, aderendo ad una richiesta che mi veniva fatta dalla CGIL. E allora c'erano le camere del lavoro locali, e nel mio paese c'era una camera del lavoro con un segretario che fu chiamato a dirigere un sindacato provinciale. E restò sguarnita e mi arrivò questa richiesta dicendo: ma perché non cominci a impegnarti tu e diventi segretario di questa camera del lavoro? Ecco, io lasciai il lavoro e cominciai ad impegnarmi a tempo pieno, in questo caso nella CGIL, nel mondo del lavoro. Cosa mi ha portato tutto questo? Beh, l'esperienza precedente, come ho vissuto, ma anche perché quei pochi anni di lavoro che ho fatto alle dipendenze di ditte mi hanno maturato sempre più nell'idea che mi portasse ad avere un impegno pieno per aiutare il mondo del lavoro ad emanciparsi, nel senso più plurale della parola, no, non emanciparsi perché forse, ma per aiutarlo a conquistare sempre maggiori vette, maggiori successi, e quindi per riuscire a garantire al mondo del lavoro, ma poi complessivamente al mondo nel quale vivevo, una migliore vita, una migliore, come si può dire, possibilità di contare nel mondo del lavoro, nel mondo della società, nella società civile. Sì. Ecco, e questa poi è la molla che mi ha spinto nei 50 anni e più di militanza piena.
M'hanno detto a 15 anni di studiare elettrotecnica, è un diploma sicuro da venire tranquillo. Con quel pezzo di carta non avrai mai problemi, non avrai mai padroni, avrai sempre il tuo lavoro.
Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
Mi hanno detto a 15 anni, fai la specializzazione, è importante nella fabbrica, farai il lavoro che ti piace. Io l'ho fatto e da 20 anni, poi mi sono diplomato e ad un corso aziendale m'hanno pur perfezionato.
Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
Flavio Zanonato.
Ha significato nella mia vita una scelta che mi ha condizionato in modo positivo per praticamente tutto l'arco di tempo che ho vissuto come persona matura e adulta fino ad oggi. Quando mi sono iscritto io alla Federazione Giovanile Comunista, era la fine del 68, il Partito Comunista e la Federazione Giovanile era un'articolazione abbastanza interna, insomma. Sì. Il Partito Comunista era una comunità molto viva, anche se aveva delle regole interne abbastanza precise per difendere l'organizzazione e per fare in modo che le iniziative tenessero insieme tutti i militanti, gli iscritti, i simpatizzanti, era una comunità in cui si discuteva moltissimo e in cui una delle cose che accadeva nelle riunioni è che si comprendeva, almeno da un punto di vista, la realtà. Allora, quando mi iscrissi io, i temi fondamentali erano i temi del Vietnam, era ancora in corso la guerra in Vietnam, dove una potenza, la più grande potenza del mondo, cercava di domare un popolo numericamente molto più piccolo,
estremamente, estremamente più piccola, sì, senza riuscirci, e dove montava la solidarietà di tutto il mondo per difendere questa popolazione. Per cui le discussioni erano quasi esclusivamente attorno alla situazione internazionale, che era un modo per comprendere anche la situazione interna. Contemporaneamente iniziavano le grandi lotte operaie per il rinnovo dei contratti nel 69,
sì.
La situazione del mondo del lavoro era una situazione completamente diversa da quella attuale, i lavoratori erano in condizioni davvero molto, molto più indigenti di adesso, anche se adesso abbiamo una disoccupazione molto forte.
Sì.
E quindi questo era l'altro grande tema di cui si parlava e si discuteva, tenendo insieme le due cose, per cui la giustizia a livello internazionale era qualcosa che poi doveva riflettersi a vantaggio dei lavoratori anche a livello interno. E questo era uno dei grandi temi. La vita era una vita politica intensa, nel senso che ci si trovava tutte le settimane. Io poi, quando divento un dirigente della Federazione Giovanile Comunista, tutti i giorni si trovava, sì, dicevo, tutte le settimane con gli attivisti, i militanti, per fare il punto della situazione, decidere le cose da fare. Erano iniziative prevalentemente di informazione e di propaganda, portando volantini, e ci si trovava in sezione che era diventata, che erano le sezioni con una sede, erano cosiddette case del popolo, così le chiamavamo,
sì,
erano dei punti di unione, di collegamento, dove si passava anche del tempo. Molte case del popolo, nelle zone dove il Partito Comunista era più forte, avevano il carattere anche di un bar, di un posto dove si poteva stare per guardare la televisione, che non era così diffusa come adesso, dove si poteva stare per giocare una partita a carte. Qualche caso del popolo aveva addirittura anche lo spazio per le bocce, e quindi dove si aggregava questa comunità.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Ora che i protagonisti di questa puntata ci hanno raccontato il senso profondo della loro militanza nel PC e della loro partecipazione attiva alla vita del partito, ascoltiamo sempre dalle loro voci quali sono i ricordi a cui sono più affezionati e quali sono le prospettive della sinistra di oggi, che si proponga come cambiamento sociale e civile all'interno della società moderna. A loro abbiamo chiesto che cosa manca del ruolo di un partito come il PC sulla scena politica attuale, in un momento di grande cambiamento, di grande terremoto all'interno della politica italiana, e gli abbiamo chiesto anche che cosa c'è eventualmente che è giusto che sia superato del vecchio Partito Comunista Italiano dalla politica moderna e attuale. A loro la parola. Meglio Sandrini, senatore.
Noi per esempio nel 62, io andammo al Festival Mondiale della Gioventù in Finlandia, in treno, eravamo un migliaio di italiani, poi c'era tutto il mondo intero, dai cubani che erano freschi della rivoluzione, ai sudamericani, c'era una qualche separazione tra i giovani, però non nella scuola. Cioè, frequentare la stessa classe, sì, la politicizzazione diretta o indiretta era fortissima. Io mi ricordo che noi battezzammo i professori delle medie per appartenenza politica.
Alla luce appunto poi delle sue esperienze, che sono state tante, che cosa ritiene che sia necessario per la prospettiva di una sinistra che si proponga oggi come progetto di cambiamento sociale e civile?
Oggi il sindacato sembra ai margini.
Sì.
Nella nostra esistenza il sindacato è fondamentale per chi lavora e per chi cerca lavoro o per chi ha lavorato. Oggi non c'è più una vita di partito nel senso di trasmissione, di discussione degli eventi, di quello che succede. Andare a una riunione era come istruirsi sul mondo. Oggi le forme di istruzione sono diverse. Oggi è tutto polverizzato. La caduta del comunismo ha comportato a scalare, cosa sorprendente, anche la sparizione delle socialdemocrazie, se non dappertutto. Quell'orizzonte, se non si recupera, la dimensione internazionale certamente è diversa. Ecco, per esempio, oggi per una come te l'europeismo ha un significato fondamentale.
Certo.
Ai nostri tempi l'Europa non esisteva come concetto politico, perché la Germania e l'Italia avevano scatenato,
certo,
la Germania due guerre, l'Italia una, e anche la prima guerra mondiale fu una violenza somma, in
certo,
cui i partiti socialisti, allora i comunisti non esistevano,
sì,
approvarono tutti i crediti di guerra, tranne quello italiano. Il partito socialista italiano fu il migliore e Matteotti fu il migliore tra i socialisti, arrivò persino a parlare di guerra alla guerra, mentre quelli che poi furono i leader comunisti, Togliatti, Gramsci,
sì,
invece erano interventisti. Il grande equivoco della prima guerra mondiale: senza la prima guerra mondiale non ci sarebbe stato il fascismo in Italia. Ritornando ad oggi, oggi e ieri, Renzi, un partito che di derivazione è quello che ti ho detto prima, che ha fatto emergere con le primarie come se fosse una società per azioni, la si conquista.
Sì.
E oggi vediamo quello che succede, insomma.
Alle ore 11 del 14 luglio dalla camera usciva Togliatti, quattro colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuor. L'onorevole a terra colpito, soccorso venne immediatamente, grida e lutto ovunque si sente, corrono subito deputati e dottor, l'assassino è stato arrestato.
Ivana Pellegatti.
Io poi ho continuato nella mia attività politica e ho avuto, come posso dire, la fortuna di rappresentare il mio partito a livello più alto. Sono stata eletta alla Camera mi sono formata, ho trovato dei compagni molto bravi che mi hanno insegnato a fare la parlamentare, che non è una cosa facile. Allora non si faceva con i tweet, si faceva con il lavoro,
certo,
dentro le commissioni, dentro l'aula. E dopo sono stata eletta al Senato, dove sono diventata capogruppo della Commissione Lavoro del Senato e vicepresidente della Commissione per gli enti bilaterali, che si occupava delle casse di previdenza, perché
sì,
io sono sempre stata impegnata in questo settore. Quindi è stato un percorso lungo, importante, che ha segnato la mia vita, perché non era facile, l'impegno era costante, significava anche sacrificare momenti di tempo libero, significava, no, invece di andare in vacanza, chiudersi in una cucina delle feste dell'Unità,
certo,
cioè significava tutte queste cose, che però lo si faceva per un obiettivo importante, per l'obiettivo di cambiare la società, per l'obiettivo di portare a questo partito, queste persone, questi compagni che venivano rappresentati da questo partito al livello massimo, quindi al governo del paese e a cambiare la società.
Lucia Cominato, deputata.
Una cosa, ecco, forse che mi ha emozionato moltissimo è stata una cosa delle donne di Ariano, di Grillara. che non sapevano leggere e scrivere. E siccome non sapevano leggere e scrivere, facevamo delle petizioni per una cosa, per quella, per le casalinghe, per tutte le attività, per la parità dei diritti, per tutta una serie di cose, tutta la lotta per l'emancipazione della donna. Non sapevano scrivere e quindi venire, io non posso firmare, devi firmarmi tu, io, ecco, stavano male. E so che assieme a delle maestre che venivano da Stienza, da Castelmassa, e andavano là, stavano una settimana a Grillara, abbiamo fatto una, diciamo, dei corsi, e queste donne sono andate a questi corsi. E quando sono ritornata, che avevamo una petizione per il riconoscimento del lavoro della casalinga, loro sono detto, questa volta Lucia firmiamo perché riusciamo. È stata una cosa emozionante queste donne. Io credo che quello che manca è il rapporto con la gente, il rapporto vero con la gente. Oggi si fa tutto tramite i social, queste cose qui. C'è bisogno di un rapporto, di andare a discutere, di vedere, di sapere, di conoscere quello che si faceva una volta. Io credo che non ci sia nessuna frazione della provincia di Rovigo dove io non abbia fatto una riunione con le donne. Una... Questa è una delle cose che oggi non si fanno più, non si prende più. Si prende posizione, uno prende posizione, ma dietro a questa presa di posizione cosa c'è di lavoro in mezzo alla gente? Questa è una delle cose che manca purtroppo.
Io mi interesso di politica, penso ai problemi sociali, son per l'estrema sinistra, anzi ancora più in là. Voglio il divorzio al più presto, meglio il non matrimonio. Vado in piazza se il caso a gridare la libertà. Gli uomini mi guardano e dicono: dov'è la sua femminilità? Perché la donna deve essere l'angelo del focolare, la moglie affettuosa, legata per la vita, l'acqua che sopraffina, avere i piatti da lavare, i figli da salvaguardare, camicie da stirare, i letti da rifare, soprattutto non pensare.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Luigi Frezzato.
Io rimpiango molto quei tempi, perché si cresceva politicamente un po' alla volta e conoscendo bene cosa si voleva fare. La mia più grande soddisfazione nell'impegno politico è stata quella di conoscere tante compagne e tanti compagni che dalle condizioni più modeste a livelli intellettuali anche molto impegnati hanno dedicato molto per la crescita di quel partito. Una cosa ho imparato però, che è stata quella che mi ha sempre, che in politica paga anche la sincerità e la lealtà. Io quando non ero d'accordo con qualche cosa mi sono sempre battuto per le mie idee. Quando mi facevano capire che sbagliavo, correggevo le mie idee, quando ero convinto delle mie idee andavo fino in fondo. E mi sono sempre confrontato anche duramente con i compagni e con le compagne, però alla fine abbiamo sempre trovato il modo per lavorare nell'interesse degli obiettivi che ci prefiggevamo, che erano poi fondamentalmente la crescita della nostra provincia, che era e che è purtroppo ancora oggi la provincia più povera del Veneto.
No, non siamo ancora usciti dal nostro cono d'ombra sotto questo punto di vista.
Ma credo questo anche per la responsabilità complessiva della classe dirigente foresana.
Senta, lei ha fatto tutto il percorso che un militante del PC faceva, nel senso era partito appunto dalle giovanili, poi l'esperienza nel sindacato, poi il partito. E, c'è un ricordo di questa lunga carriera, diciamo, a cui in assoluto è più affezionato?
Sì, perché credo che poi sia stato alla fine il mio modo di comportarmi nella politica e nella vita. È stato uno scontro formidabile che ho avuto con il senatore Bolognese, presidente del comitato di controllo della federazione del partito. Mi rimproverò perché per una mia assenza a una riunione del comitato federale. Io spiegai le ragioni di quell'assenza. E comunque lui mi continuò a rimproverare. Litigavo e uscì dalla stanza sbattendo la porta. Dopo mezz'ora mi richiamò e mi disse una cosa: guarda, io sapevo di rimproverarti in modo ingiusto, ma te devi imparare a controllare la tua reazione. Non si vesse mai sbattendo la porta, ma difendendo le ragioni che avevi. E quello è per me è stato un grande insegnamento, perché avevo, quando è successo questo episodio, avevo 20 anni, quindi è stato il modo che mi ha fatto capire che nell'impegno politico, ma anche nella vita, la reazione rabbiosa non va mai bene. Si deve sempre ragionare con la testa.
Scusa sur padron, salem fat tribuler, era li premi volti. Scusa sur padron, salem fat tribuler, era li premi volti, senza e un come fer. Sur padron, da li belli breghi bianchi, fuori li palanchi, sur padron, da li belli breghi bianchi, fuori li palanchi, quando maca.
Danilo Stuppa.
C'era l'onorevole Bisaglia, sì. Lei l'avrà conosciuto, sì. Che diceva, qualcuno le ha chiesto, per fare politica cosa è necessario? E lui diceva, occorre una grande cultura, occorrono dei mezzi finanziari per sostenere la loro pubblicità, sì. Diceva, e occorre una piccola dose di onestà. Noi invece del PC rovesciavamo questi valori. Innanzitutto era necessario una grande onestà e una grande capacità. E quindi io le cose che ricordo con maggiore amore e le grandi lotte che abbiamo fatto nel 1966 per la sicurezza idraulica.
L'anno dell'alluvione.
E in quel periodo io ero vice sindaco, il sindaco di allora, Campion, mi mandava avanti perché ero giovane, e alla fine in quel periodo ci hanno messo in galera in 10, ma non per aver rubato, ma per aver lottato per salvare questo territorio, che volevano portare la difesa sulla Romea. Dopo un altro ricordo, le grandi lotte per la centrale termoelettrica, per l'occupazione, per l'ambiente, per la difesa della salute, cercando di contemperare lavoro e ambiente. E quindi dei ricordi ne ho particolarmente, ma mi ricordo anche che venivano giù i compagni come il papà di Giancarlo Lovisari, sì. Che ci insegnavano a fare i bilanci nei circoli e che dovevamo raccogliere del materiale, per esempio le bottiglie di vetro, per riciclare, per guadagnare qualche soldo che fosse soldi puliti, guadagnati dal nostro lavoro. E venivano giù da Rovigo a insegnarti a fare certe cose. E abbiamo iniziato a fare le prime feste dell'unità. Noi abbiamo iniziato a fare le prime feste dell'unità nei primi anni 50. E siamo sempre andati avanti finché c'è stata la possibilità.
Certo.
Per costruirci una sede, che noi abbiamo sempre avuto una sede di partito dove che ci potevamo riunire tutte. Quindi è stata praticamente una vita dedicata al PC prima e al PDS successivamente, ma purtroppo non c'è stata continuità, non vediamo altri giovani a venire avanti.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Giancarlo Chinaglia.
Per me la sinistra voleva dire soprattutto partecipazione, gente che milita dentro un movimento, in questo caso della sinistra, e che riusciva con le proprie idee a creare una unità di intenti che portava a migliorare la società civile nel suo insieme. Quella idea, se la misuro ad oggi, dirò subito che non riesco a trovarmi. E porto anche un esempio molto pratico. Oramai sono fuori, diciamo, dall'attività politica da diversi anni, quindi non ho incarichi, non li pretendo proprio, credo di aver meritato un buon riposo, insomma,
no?
Passare gli ultimi anni un po' tranquilli. Ma la politica è come una malattia, di quelle che non escono. Quindi la voglia di contare, di fare, di suggerire qualcosa c'è sempre. E come si sviluppa? Chiamando gli amici che oggi sono, io sono ancora iscritto ad un partito, al Partito Democratico in questo caso, e chiamando gli amici e compagni per dirgli una mia idea, una mia cosa farei io, ecco, questo rivolto a chi dirige adesso il partito.
Sì.
E quando io dico ma io farei questo, farei quest'altro, mi sembra che non stiate lavorando bene, e mi dicono ah hai ragione, ma è una buona idea, e non trovo poi quelle idee in nessun caso applicate, allora arrivo ad una conclusione, che questo è un mondo completamente cambiato, in peggio,
okay,
per quanto riguarda la politica, perché mentre io mi sono formato, io e tutta la mia generazione si è formato nella politica sulla base di capacità acquisite ed ascolto collettivo, oggi il dirigente politico nasce da quello che si, mi passi la battuta, gli passa per la mente durante la notte. Io voglio diventare sindaco, non ho mai fatto politica, mi presento e divento sindaco. Ecco, questo in generale è la classe dirigente di oggi, che non si ritrova più con, cioè la vecchia politica non si ritrova più con questa. E quindi la sinistra come può lavorare in questa direzione? Ma credo che, lo dimostrano anche i dati di questi giorni, se il Partito Democratico non riesce a portare le sue idee in mezzo alla gente e farle maturare in mezzo alla gente, non riusciamo a cambiare questa società.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Flavio Zanonato.
La cosa che mi manca di più è questa comunità, una comunità con tutti i suoi difetti, non voglio saltare niente, era però una comunità bella di gente che, anche se politicamente poteva avere idee diverse, qualche volta discuteva animatamente, però si voleva bene, stava bene insieme, aveva adottato un linguaggio comune. Si può dire che il Partito Comunista Italiano ha avuto due momenti fondativi. Il primo avviene a ridosso della rivoluzione d'ottobre, quando nasce il 21 di gennaio del 1921 il Partito Comunista. Il secondo atto fondativo è la lotta di liberazione, sì. Quando i comunisti, pur essendo un piccolo partito, essendo una forza organizzata molto piccola, riescono ad essere una forza che mobilita tantissimi giovani nella lotta di liberazione nella resistenza.
Sì.
E quella è la radice che secondo me è ancora forte e da tenere viva. La radice sul iniziale, quella che ci legava all'Unione Sovietica, e via via è stata superata per il fallimento del comunismo in quel paese, il comunismo sì. Si è trasformato in una forma di dittatura burocratica, però la radice nata con la lotta di liberazione che ha portato alla Costituzione italiana è ancora viva, e da quella, secondo me, ancora oggi bisogna partire per una grande forza politica democratica che voglia, che abbia a cuore gli interessi del mondo del lavoro e della parte più debole della società, voglia la giustizia sociale e voglia all'interno del sistema democratico rappresentare il mondo, diciamo, del lavoro, il mondo della parte, diciamo così, debole, esclusa del nostro paese.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
La puntata di Database dedicata al centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano si chiude qui. Io naturalmente ringrazio tutti i nostri ospiti che abbiamo sentito ai microfoni oggi di Radio Blu e Tu. Ringrazio Nicola Ferrari alla regia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.